Oggi sentiamo spesso che magari si vive una volta sola e bisogna sfruttare la vita il più possibile. In questo credo che la maggior parte delle persone di questo mondo sono concordi. Si vive una volta sola e bisogna sfruttarla il più possibile, almeno questa è l'intenzione di molte persone. Questo modo di pensare è così antico, ma così antico che lo troviamo anche nella Bibbia. Infatti oggi vorrei parlarvi di un personaggio che lui la pensava esattamente come molti oggi. Si vive una volta sola, bisogna sfruttare la vita, coglierla ogni giorno perché domani non ci siamo più. E questa persona si chiama Esaù. E vorremmo anche un po' vedere cosa dice la Bibbia di questo personaggio biblico e chi era questo Esaù. Esaù era un tipo che niente e nessuno lo poteva trattenere a casa. Lui aveva scelto, a confronto di suo fratello Giacobbe, di essere un cacciatore. Infatti lui, la sua passione era andare a caccia. Però non andava solo per passione a caccia, ma andava a trovare della selvaggina che poi magari serviva anche per mangiare, di cui si nutriva. Lui si nutriva di carne e viveva da quello che riusciva a prendere dalla sua caccia. Se non aveva fortuna qualche volta che non riusciva a prendere selvaggina, doveva soffrire la fame. Se invece trovava bottino, non pensava altro che mangiare oggi e domani si vedrà. Non era un tipo che si preoccupava per l'indomani, un tipo che viveva appunto giorno per giorno. Lui la pensava così, in questo modo, come molti altri oggi. Beviamo e mangiamo perché domani dobbiamo morire. Giacobbe, invece suo fratello, Giacobbe e Esaù erano gemelli, di cui Esaù fu il primogenito perché uscì per primo, e poi Giacobbe. Giacobbe era completamente un altro tipo. Era furbo, non andava a caccia di animali, ma invece li allevava. E nello stesso momento lui era anche coltivatore. Lui seminava e raccoglieva, allevava e con questo aveva sempre da mangiare. Allora, un tipo che provvedeva per il domani, così diciamo era il suo modo di pensare. Un giorno però succede qualcosa tra questi due fratelli. E vorrei leggervi il testo biblico che lo troviamo in Genesi, il capitolo 25, dal versetto 27 in poi. Dal 27 al 34, leggiamo. I due bambini crebbero, Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe, cioè ognuno aveva il suo preferito, no? Cosa che non vi consiglio di fare, di avere dei preferiti, perché avremmo sempre dei problemi con i nostri figli e devono essere tutti uguali. Però qui vediamo che Rebecca amava Giacobbe e Esaù e Isacco Esaù. Or, mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse dai campi tutto stanco, cioè non aveva preso niente. Esaù disse a Giacobbe: "Dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco." Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose: vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Esaù disse: ecco, io sto morendo, cioè non in quel momento, nel senso prima o poi devo morire. A che mi serve la primogenitura? Giacobbe disse: prima giuramelo. Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Egli mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura. Fin qua il testo. Ho voluto dare un tema a questo passo biblico e il tema è quando disprezziamo la benedizione di Dio. Una breve storia, eppure succedono tante cose. Due mondi si incontrano l'uno con l'altro, due personaggi, uno completamente diverso dall'altro. Come tra l'altro lo sono anche i nostri figli, vero? Uno è diverso dall'altro. E ognuno ha le sue caratteristiche, il suo modo di vedere le cose e di vivere. E vorrei presentare tre pensieri biblici, o tre, sì, aspetti di questo testo. Primo, Esaù disprezza il bene spirituale. Le conseguenze di chi disprezza le benedizioni spirituali, e poi c'è un troppo tardi quando si disprezza la benedizione di Dio. Andiamo a vedere il primo punto. Esaù disprezza il bene spirituale. Esaù viveva in mezzo a una famiglia di credenti. Suo padre, appunto come dice il testo, era Isacco, un patriarca, cioè un uomo grande all'aspetto o nell'aspetto di Dio, un uomo credente, e sicuramente Esaù avrà visto come un privilegio crescere in una famiglia di credenti. Almeno io credo che questo lui l'abbia apprezzato. E io non so se noi qui abbiamo i nostri figli in mezzo a noi, non so se voi avete anche apprezzato il fatto di essere cresciuti in una famiglia di credenti, perché questo è un grande privilegio. Abbiamo più la possibilità di sentire, di ascoltare e di vedere anche le cose che Dio fa in mezzo alla famiglia, e lo spero che lo sia. Fino a un certo punto si sarà sentito credente anche lui, al Dio di Abramo e Isacco e suo padre. Però nel profondo del suo cuore il fatto di essere credente non gli era poi tanto importante. Lui viveva più secondo il pensiero: o sono il primogenito o non lo sono, non è poi alla fine così importante. Almeno in quel momento lui ragionava così. Infatti leggiamo nel versetto 32 del capitolo 25, il versetto 32, dice: Esaù disse, ecco io sto morendo, a che mi serve la primogenitura? A che mi serve? A che mi serve ora che sono giovane, voglio vivere, essere credente? Perché il fatto della primogenitura e i vantaggi della primogenitura si vedeva dopo, non nel momento. E la fede, ciò che la fede ci dà, in particolare l'eredità che Dio ha preparato nel suo regno, è dopo, non in questo momento. Allora lui avrà pensato, è meglio godere ora la vita, no? E che magari aspettare fin quando, chissà se ci arrivo anche a godere, yeah? Questa eredità, il fatto di essere il primogenito. E così vivono e pensano molte persone, chissà se io ci arrivo a godermi la pensione. O chissà se arrivo a vedere magari le benedizioni in futuro. E questo caratterizzava il suo stile di vita in generale. A Esaù gli piacevano anche le donne straniere, pagane, e non aveva problemi con i loro idoli. Cioè un tipo che come la pensava la faceva. E infatti leggiamo in Genesi 26, il versetto 34. Ora Esaù, all'età di 40 anni, prese in moglie Judith, figlia di Beeri, l'ittita, e Basmat, figlia di Elon, l'ittita. Esse furono causa di profonda amarezza per Isacco e per Rebecca. Sapete perché? Perché la legge di Dio, il popolo di Dio, aveva ricevuto da Dio: sposatevi in mezzo al vostro popolo. Un ebreo prende una ebrea, è al contrario. E qui vediamo che Isacco non ascoltò, lui fece sempre come gli pareva e come gli piaceva. E andò tra gli stranieri a prendersi le sue mogli. E noi sappiamo che gli stranieri, e di solito le donne, si portavano sempre gli idoli appresso. Infatti così cadde anche Salomone. Ad adorare nello stesso momento non solo Dio ma anche altri idoli e così cadde. Per questo c'è scritto qui che fu causa di profonda amarezza per Isacco e per Rebecca. E io credo che lo sia anche per noi, quando noi sappiamo benissimo che la parola di Dio ci insegna che noi dobbiamo, ora non per forza un italiano deve prendere un italiano. Capitemi bene cosa voglio dire. Ma sappiamo che normalmente chi è credente dovrebbe prendere un altro credente nella fede, altrimenti è come se nell'anima noi veniamo completamente divisi. Uno tira in questa direzione e l'altro tira in quest'altra direzione. E io credo che sia giusto. Ecco perché profonda amarezza per Isacco e Rebecca. E noi sappiamo che quando i nostri figli non seguono la via del Signore è veramente un grande dolore per i genitori, perché sappiamo a quale conseguenze vanno. Anche oggi alcuni si comportano nella Chiesa del Signore così. Vogliono sì avere un contatto con Gesù, ma anche con il peccato e con il mondo. E quando sono alle strette nel decidere di camminare o con Cristo o con il mondo, allora arrivano alla conclusione: che cosa mi dà la fede in Gesù? Che cosa mi dà la fede in Gesù in questo momento? Allora preferiscono meglio oggi la minestra di lenticchie che la benedizione celeste nel futuro. È meglio appunto riempirsi la pancia ed essere sazio oggi. E poi al domani vedremo. Oggi qui in Germania non dobbiamo vivere avendo paura dei nemici che ci perseguitano, perché più o meno possiamo vivere la nostra fede in un certo senso tranquilli. Ma il vero nemico della nostra fede, sapete qual è? L'indifferenza personale alle cose di Dio, alle cose spirituali di Dio. E qui vediamo spesso il credente che in un certo senso è con un piede nella Chiesa e con un altro piede nel mondo. E qui vediamo esattamente l'indifferenza per le cose del Signore. Se la Chiesa mi dà qualcosa, prendo, ma se il mondo mi dà di più, allora afferro di più il mondo. Allora preferisco oggi la minestra, la lenticchia. A proposito, è molto buona. Mia moglie la sa preparare bene. No, è così, è la verità. Non rossa, ma c'è anche la lenticchia rossa. In questo dimostra Esaù che solo superficialmente aveva interesse nelle cose spirituali, che non dava importanza al diritto di eredità che come primogenito gli aspettava. E sapete, disprezzare la primogenitura equivale a disprezzare, la parola di Dio, disprezzare Dio stesso. Esaù arriva a casa stanco e senza selvaggina. Non sappiamo per quante ore lui è stato fuori a cacciare, intanto lo stomaco brontolava e magari si faceva già scuro e doveva ritornare senza selvaggina a casa. E noi sappiamo che quando tu sei nel campo e magari sei in movimento alla ricerca di trovare qualche animale per ucciderlo, allora tu sprechi delle energie, sei stanco e hai fame. Molto interessante. Fate la prova di portare i vostri figli nel bosco, fateli correre per qualche ora e vedrete quanta fame loro avranno. È vero o no? E così possiamo immaginare qui anche Esaù, che fame lui aveva. Allora, lui arriva a casa e dice che sente un profumo buono. Ora lui è abituato a che cosa? A mangiare cosa? Carne. E chi mangia carne non tanto facilmente si accosta a un piatto di lenticchie, credetemi. Se è veramente poi una bistecca arrostita, un giovane, io credo che preferisce meglio la bistecca ai ferri, vero? Però sapete una cosa? Quando uno ha fame, mangia di tutto. C'è stato, questo lo racconta sempre mio zio, dice che c'era un vicino di casa, lui aveva un cane, un Schäferhund, un cane pastore tedesco. E lo trattava, proprio il vicino vedeva come questo qui andava alla macelleria a comprare la carne per il cane. E quello diceva, ma possibile che tu tratti un animale? Dice, io lo tratto perché gli voglio bene. Poi un giorno doveva partire, doveva stare una settimana circa, questo padrone fuori, e disse al vicino, me lo tieni? Me lo tieni per qualche giorno? Dice, va bene, tranquillo, e ti porto anche la carne. Ti porto anche la carne. E veramente ha portato la carne abbastanza da dargliela al cane. E quello sai che cosa ha pensato? Ma mica sono scemo a dargli la carne, me la mangio io. Veramente. L'ha mangiata lui e gli ha messo davanti, e per questo c'è un proverbio da noi giù, in Puglia, e gli ha dato le cipolle. Il primo giorno non le ha toccate, il secondo nemmeno, al terzo giorno ha mangiato le cipolle. Quando si ha fame, si mangia tutto. Dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco, gli dice a Giacobbe. Esaù addirittura è così stupido che non sa nemmeno cosa Giacobbe aveva cucinato. Sente solo l'odore e dice solo questa minestra rossa. Giacobbe invece reagisce in questa situazione molto freddo e direi anche diplomatico e gli dice: vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Perché Giacobbe, lui sapeva cosa significava la primogenitura, i vantaggi, l'eredità, e lui sapeva che non era appunto, non gli toccava a lui, ma gli toccava a suo fratello. Giacobbe è un tipo che pensa al domani. Cosa ne sarà di lui quando un giorno suo padre non ci sarà più? Esaù invece è indifferente, pensa solo il vivere bene e ora. Ecco, io sto morendo, a che mi serve la primogenitura? Sapete cosa fa qui Esaù? Sul vero senso della parola, nel senso. Ora, paragonando quello che lui fa, è come se qualcuno mi offre un cappuccino in cambio di un Ferrari. O io offro una Ferrari in cambio di un cappuccino. Esattamente questo fa qui Esaù. un piatto di lenticchia che sazia solo per un paio d'ore e poi tu stai nello stato di prima, hai di nuovo fame. Detto in altre parole, si vive una volta sola, goditi la vita perché domani dobbiamo morire. Giacobbe invece prende le sue precauzioni e dice: prima giuramelo. Oggi diremmo: mettimelo per iscritto. All'epoca il giuramento equivaleva esattamente come se oggi noi abbiamo un pezzo di carta, una dichiarazione e sotto la firma. Era la stessa cosa. Con questo atto mostra Esaù con quale leggerezza disprezza la legge di Dio riguardo alla prima primogenitura. Sapete cosa ha fatto qui con la parola di Dio Esaù? Lui si è seduto, ha mangiato e dice: egli mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò come se niente fosse. Lui ha disprezzato la parola di Dio. Per lui conta una cosa sola: godere la vita ora. Qui si vede chiaramente che la fede di suo nonno Abramo e di suo padre Isacco non hanno lasciato tracce visibili nella sua vita. Niente. E sapete quanto è triste quando vediamo che i nostri figli prendono il loro cammino e non vogliono sapere niente della parola di Dio, nonostante ciò che loro l'hanno ascoltata già da piccoli. E questo è disprezzare direttamente il Signore. Perché il Signore ha grandissime promesse per te, una grandissima eredità, ti vuole benedire e tu calpesti tutto quanto. Perché cosa? Per un piatto di lenticchia. La vita che cosa ci offre? Niente altro che un piatto di lenticchia, che tu continuamente devi sempre andare a saziarti. Quando il Signore vuole darci delle benedizioni, un'eredità per sempre, un qualcosa che non finisce mai. Andiamo a leggere Seconda di Pietro, il capitolo 2. E io la prima volta che lessi questo passaggio qui proprio mi ha dato come una botta in testa, perché è molto duro. Però purtroppo la parola di Dio parla sempre la verità e come sono le cose. In Seconda di Pietro, il capitolo 2, leggiamo dal versetto 20 al 22. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, qui sta parlando di persone che una volta hanno conosciuto il Signore e poi dice si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, cioè ritornando nel mondo. La loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che dice, al santo, scusate, che era stato dato loro, è avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la strofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. È veramente un passaggio molto duro. E se qui Pietro, con la guida di Dio, ha scritto un tale pensiero, è perché vuole avvertirci. Andiamo a vedere il secondo punto. Le conseguenze per chi disprezza le benedizioni spirituali. Il Nuovo Testamento ci avverte di non seguire l'esempio di Esaù. Molto interessante che ora L'esempio di Esaù addirittura viene riportato nella Bibbia, vale a dire nel Nuovo Testamento. Noi abbiamo il capitolo 11, che c'è una lista, di uomini di Dio e che dice è per fede, Abramo, Mosè, Isacco, Giacobbe, ebbero le benedizioni del Signore. Ma di Esaù non ne parla, ma ne parla un capitolo più in avanti. E andiamo a vedere che cosa dice un capitolo più avanti, dell'esempio di Esaù. Andiamo a prendere, Ebrei, il capitolo 12. Versetto 15. Dice, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Fate bene attenzione. Dice, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa, una radice velenosa porta alla morte. Venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Ora viene il versetto 16. Dice che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Vedete, un fatto così minimo, così piccolo, sembra così insignificante, viene riportato nella parola di Dio per dare a noi avvertenze, per vigilare, per non appunto diventare come Esaù, un profano. Versetto 17. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. L'autore della lettera agli Ebrei ci fa capire che è possibile alla fine non aver raggiunto la grazia di Dio, perché non ci siamo impegnati ad averla, non abbiamo vigilato, l'abbiamo presa alla leggera. Prendere la parola di Dio alla leggera significa che noi possiamo scadere dalla grazia di Dio. Non c'è più ravvedimento. Se diciamo solo con la bocca che Cristo è il Signore della nostra vita, però non c'è nessun cambiamento nella nostra vita, allora non abbiamo raggiunto la grazia di Dio. Perché la vera grazia di Dio, se dimora dentro di noi, ci trasforma e ne vediamo i risultati di una nuova nascita. Il testo qui ci dice di vigilare bene, però su che cosa dobbiamo vigilare bene? Se stiamo vivendo in questa grazia, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi siano contagiati. In Seconda di Corinzi, capitolo 13, Seconda di Corinzi, capitolo 13, versetto 5, dice: esaminatevi, capitolo 13, versetto 5, esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Dobbiamo metterci noi stessi alla prova, ognuno di noi, personalmente. Io non posso per te, tu nemmeno per me. Lo deve fare ognuno personalmente. Esaminatevi. La lettera agli Ebrei dice: vegliate se siete nella grazia. Qui esaminatevi per vedere se siete nella fede. È la stessa cosa. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo. Ora, ognuno di noi qui, proprio perché la cosa è seria, dovrebbe esaminarsi nel profondo del cuore. Ma io sono un figlio di Dio o non lo sono? La grazia di Dio l'ho accettata e se l'ho accettata, quale prova c'è? Quale prova dà la mia fede che veramente ho creduto? A meno che non abbiate creduto in vano, dice qui il testo. Dice che nessuno sia profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura, che per seguire questo mondo noi vendiamo la nostra anima al diavolo. Vivi tu in questa grazia? E se vivi in questa grazia, cosa te lo fa capire? Questo passo ci fa capire il pericolo che andiamo incontro. Ci spiega perché è così importante fare attenzione se ci troviamo veramente nella grazia. Una radice velenosa sta qui a rappresentare una persona che si sta allontanando dalla grazia. A volte basta una piccola radice e quella cresce. E se tu non la sradichi subito, quella cresce. Cresce così forte che chi ha il giardino e lasci l'erbaccia, tu lascia l'erbaccia per tutta l'estate crescere. L'erbaccia cresce e magari tu pensi che la puoi in qualsiasi momento tirare fuori. Io al giardino mio ho una erbaccia che si è fatta così grossa, ma così grossa, che ho cercato di tirarla, non viene. Ha fatto la radice così profonda. Cioè devo fare un buco per tirarla fuori, con le mani, con le... ed era così piccola. L'erbaccia incomincia a estendersi e non la fermi più. Così è anche con i nostri pensieri. Se gli diamo spazio, sono come le radici cattive che poi ne vediamo i risultati. Quando questi pensieri prendono il dominio nella nostra mente, come per esempio, ma dai, sei giovane ancora, vivi la vita, allora influenzeranno il mio modo di pensare, i miei sentimenti e il mio modo di parlare. E infatti te ne accorgi già dal modo di parlare se una persona veramente è vicino al Signore oppure no. Qui nel testo vengono menzionati due radici velenose, il fornicatore e il profano, due radici che se non li tiriamo subito fuori porteranno delle conseguenze per l'eternità. Infatti dice, nessun fornicatore ha l'eredità della vita eterna. Il fornicatore è colui che non ha il controllo del suo corpo e si lascia andare a commettere rapporti sessuali al di fuori del rapporto coniugale. E qui vengono menzionati appunto la fornicazione e la profanità di Esaù. Cosa ha fatto Esaù con le donne straniere? Cosa ha fatto con la primogenitura? Il profano invece è colui che vive in una maniera mondana, le cose di Dio non gli interessano, anzi vive disprezzando le cose spirituali. E magari a volte non lo facciamo direttamente, ma il mio modo di vivere non fa altro che dare questa dimostrazione che io me ne sto fregando di quello che Dio mi dice e di quello che Dio mi vuole insegnare. Magari non lo dico direttamente, ma il mio comportamento lo sta sottolineando. Ebrei 12, versetto 6. Perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. E io spero che se noi ci siamo allontanati, però siamo figli di Dio, allora può anche essere che il Signore ti vuole adesso appunto punire nel senso di farti ritornare indietro. Esaù ha venduto per una sola pietanza la sua primogenitura. E similmente possiamo vendere la nostra anima per un breve godimento di questo mondo che non ci offre che solamente godimenti momentanei. Esaù era fissato sulle cose terrene e non sulle cose spirituali. Infatti egli dice: "Io sto morendo, a che cosa mi serve la primogenitura?" La benedizione di Dio non gli importava niente e la butta via. Vorrei che leggiamo insieme Galati 4, dal 6 al 7. No, scusate, capitolo 6, dal 6 al 7. Dice: "Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce." Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Dice: "Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, pure quello mieterà. Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna." C'è un troppo tardi quando si disprezza la benedizione di Dio. Isacco aveva solo una benedizione da dare e quando volle riceverla era troppo tardi. Se noi leggiamo il capitolo 26 e 27 di Genesi, allora, prima andò Giacobbe furbo, si vestì con la pelliccia dell'animale perché Isacco non vedeva più, e lui si finse che era appunto Esaù e disse: "Padre, benedicimi." E Isacco ha benedetto a Giacobbe, ma quella benedizione si può dare solo una volta. E come appunto era già stabilito, una volta che Esaù ha disprezzato nel suo cuore, Dio ha voluto far benedire a Giacobbe. Esaù andò oltre misura, dove non si poteva più tornare indietro. Sapete, un giorno quando noi saremo alla presenza di Dio, c'è un troppo tardi. Lì non posso più pentirmi, non posso dire: "Signore, dammi un'altra chance, dammi un'altra possibilità. Signore, ma in quel momento ero troppo giovane, non capivo, dammi un'altra possibilità." Non ce n'è. Non c'è più nessuna possibilità. Ora, ora, oggi, in questo momento, hai tu la possibilità di rifiutare questo piatto di lenticchia e afferrare le benedizioni del Signore, perché un giorno sarà troppo tardi. E sapete, il testo biblico ci dice che Esaù con lacrime ricercava la benedizione e lui non si ravvide. Possono succedere delle cose nella nostra vita dove abbiamo superato il limite, dove senza pensarci tanto alle conseguenze siamo andati oltre. E sapete, con la grazia di Dio non si scherza, con la parola di Dio non si scherza, perché oggi il Signore a te, a me, a ognuno di noi ci dà la possibilità appunto di camminare nella grazia di Dio, ma c'è anche un limite dove Dio dice basta, perché tu non fai altro che calpestare la grazia di Dio e nessuno si può beffare di Dio, perché quello che hai seminato raccoglierai. Si può andare veramente oltre. Voglio fare un piccolo esperimento e poi voglio concludere. Venite qua tutti e due, Selenia e Anna. Sì, e Marina, scusa. Mettetevi qua.
Guardate tutti, è una molla, ok? Allora,
noi così ragioniamo nella nostra vita. Tira, posso tirare ancora un po'? ancora funziona, vero? Si può tirare ancora di più. Si può tirare ancora di più, vero? Lasciamo perdere, perché vi potete far male. Perché ci possiamo far male. Io posso tirare e tirare e tirare, ma prima o poi io penso di poter ancora un altro poco, ancora un altro poco. Ma ci sarà una fine dove tu non puoi più tirare. E noi non possiamo, la grazia di Dio, calpestarla per un piatto di lenticchia, per quello che il mondo ci vuole offrire. Che il Signore ci benedice e che ci lascia veramente riflettere e prendere sul serio. E ora non voglio solamente rivolgermi ai giovani, ma anche a noi grandi, perché anche noi possiamo in qualche modo a volte diventare molto superficiali, che non apprezziamo. Lui disprezzò la parola di Dio. E sapete qual è il contrario di disprezzare? Qual è il contrario di disprezzare? Apprezzare. E io mi chiedo, miei cari, quanto noi stiamo apprezzando la parola di Dio? Quanto? Ma tu l'apprezzi di averla ogni giorno davanti? Perché se l'apprezziamo ogni giorno, io la apro e leggo. E se tu ce l'hai davanti e non la apri, in poche parole, non lo stai dicendo con la bocca, ma con il comportamento la stai disprezzando. E magari ti attira di più il piatto di lenticchia. Che il Signore ci benedice.